Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar.
Così passò una settimana in benessere e allegria. Ancora una volta avevo superato il peggio. Avevo da mangiare ogni giorno, mi era ritornato il coraggio ed ero pieno di idee. Stavo lavorando a 3 o 4 saggi che saccheggiavano il mio povero cervello, sequestravano fin le ultime faville del mio pensiero e mi pareva che tutto procedesse meglio di prima. L'ultimo articolo per il quale mi ero dato tanto da fare, nutrendo tante speranze, mi era già stato restituito dalla redazione e, adirato e offeso, l'avevo distrutto senza neanche rileggerlo. Ora volevo tentare con un altro giornale per tenermi più vie aperte. Alla peggio, se anche questo tentativo doveva fallire, c'erano le navi. Nel porto la suora era pronta per la partenza e sarei potuto forse arrivare ad Arkhangelsk o dovunque la nave si fosse diretta. Non mancavano le risorse. L'ultima crisi mi aveva conciato male. I capelli mi cadevano, il mal di capo mi torturava, specialmente al mattino, ed ero in uno stato di perpetua eccitazione. Di giorno scrivevo coi nervi a fior di pelle che non tolleravano neanche il mio respiro. Se Jens Olais batteva la porta della stalla o un cane abbaiava nel cortile, sentivo certe stilettate fredde che mi attraversavano le ossa. Ero ridotto proprio male. Sgobbavo giorno e notte, scrivevo, non mi prendevo nemmeno il tempo di ingoiare i pasti. In tutto quel tempo il mio letto e il tavolino zoppo erano inondati di annotazioni e fogli scritti che elaboravo in modo alterno, facendo aggiunte che mi venivano in mente durante il giorno, sopprimendo parti morte, inserendo qualche vocabolo fresco e vivace, trascinandomi faticosamente da un periodo all'altro. Un pomeriggio terminai felicemente un articolo, me lo misi in tasca tutto contento e andai dal commendatore. Era tempo di trovare un po' di denaro perché ero ridotto quasi agli sgoccioli. Il commendatore mi pregò di accomodarmi un momento, si sarebbe subito interessato a me e continuò a scrivere. Nel piccolo studio mi guardai in giro, un paio di busti, litografie, ritagli di giornale, un cestino enorme che pareva potesse inghiottire un uomo belle vestito. La vista di quelle fauci mostruose mi rattristò. Quella gola di drago sempre aperta, sempre pronta a ingozzarsi di lavori respinti, di nuove speranze distrutte. «Che giorno è oggi?» domandò improvvisamente il commendatore. «Il 28», risposi, lieto di fargli un piacere. «Il 28», e continuò a scrivere. Infine chiuse un paio di lettere, buttò alcuni manoscritti nel cestino e posò la penna. Poi si girò sulla sedia e mi guardò. Vedendo che ero ancora vicino alla porta, mi indicò una seggiola tra serio e faceto. Mi volsi perché non vedesse che ero senza panciotto e, aprendo la giacca, ne estrassi il manoscritto. «Le porto una breve presentazione del Correggio», dissi, «ma purtroppo non è scritta come...» Egli prese il manoscritto e lo sfogliò, volgendosi dalla mia parte. Così era dunque, visto da vicino, l'uomo che avevo sentito nominare fin da ragazzo, l'uomo il cui giornale aveva esercitato il più profondo influsso su di me. Aveva i capelli crespi, gli occhi castani, belli e irrequieti. Aveva il vezzo di sbuffare ogni tanto. Un pastore scozzese non poteva sembrare più mite di quel pericoloso scrittore le cui parole lasciavano dove cadevano segni sanguinosi. Guardandolo, provai un curioso sentimento di timore misto ad ammirazione. Mi vennero quasi le lacrime agli occhi e mi avvicinai istintivamente di un passo per dirgli quanto gli ero grato di tutto ciò che mi aveva insegnato e per pregarlo di non trattarmi male, benché fossi soltanto un povero scribacchino già abbastanza sfortunato. Egli alzò gli occhi, ripiegò lentamente il manoscritto e rimase sopra pensiero. Perché gli fosse più facile respingere il mio lavoro, tesi la mano dicendo: «Naturalmente è roba che non va», e sorrisi per dargli l'impressione che la pigliavo alla leggera. «Vede, tutto quello che stampiamo deve essere scritto in modo accessibile a tutti», replicò. «Lei conosce il nostro pubblico. Non potrebbe rivedere il manoscritto e modificarlo in modo da renderlo più piano, più semplice? O scrivere qualche altra cosa che la gente possa capire più facilmente?» Quel modo riguardoso mi empì di meraviglia. Compresi che l'articolo era restituito, ma nessuno me lo avrebbe potuto dire in forma più cortese. Per non abusare del suo tempo prezioso, dissi al commendatore: «Certo, posso farlo benissimo». E mi avviai per uscire, pregandolo di scusare se l'avevo importunato. Con la mano già sulla maniglia feci un inchino. «Se ha bisogno di qualcosa», mi sentii dire, «posso farle avere un piccolo anticipo. In cambio scriverà qualche cosa per noi». Ma non aveva visto che non sapevo scrivere. Perciò rimasi un po' umiliato da quell'offerta e risposi: «No, grazie. Per il momento me la cavo e sono molto grato. Buongiorno». «Buongiorno», rispose il commendatore e riprese subito il lavoro. Nonostante tutto, mi aveva trattato con benevolenza più di quanto meritassi e gliene ero profondamente riconoscente. Avrei cercato di esserne degno, feci il proponimento di non ritornare da lui finché non potessi portargli un lavoro del quale io stesso fossi pienamente contento. E allora il commendatore si sarebbe meravigliato e senza un attimo di esitazione mi avrebbe fatto versare 10 corone immediatamente. Così ritornai a casa e mi rimisi subito al lavoro. Nelle sere seguenti, verso le 8, quando i fanali a gas erano già accesi, mi capitava regolarmente questo fatto. Appena uscito dal portone per fare 4 passi dopo la fatica della giornata, vedevo una donna vestita di nero vicino al fanale che era davanti alla casa. Mentre le passavo accanto, si volgeva verso di me e mi seguiva con lo sguardo. Notai che aveva sempre lo stesso abito e un velo fitto che le nascondeva il viso e le ricadeva sul petto. In mano teneva un grazioso ombrello con un anello d'avorio per impugnatura. L'avevo vista per 3 sere consecutive, sempre allo stesso posto. Appena ero passato, ella si voltava lentamente e scendeva per la strada in direzione opposta alla mia. Il mio cervello nervoso allungò le antenne e concepì subito l'idea fissa che quelle visite fossero per me. Infine poco mancò che non le rivolgessi la parola e le chiedessi se cercava qualcuno, se aveva bisogno di me, se potevo accompagnarla a casa, se pur essendo purtroppo così mal vestito potevo proteggerla nelle strade buie. Ma avevo un vago timore che potesse costarmi qualcosa, non so, un bicchiere di vino, una gita in carrozza. Non avevo infatti un centesimo. Le mie tasche desolatamente vuote mi facevano un effetto troppo deprimente, sicché non avevo neanche il coraggio di guardarla bene quando le passavo davanti. Ero di nuovo affamato e non mangiavo niente dalla sera prima. Certo, non era un periodo lungo. Altre volte avevo resistito per parecchi giorni consecutivi, ma ero ridotto abbastanza male e ormai non sapevo più digiunare come prima. Ora un'unica giornata di fame mi stordiva completamente. Appena bevevo un sorso d'acqua non facevo che rigettare. Oltre a ciò, nel mio letto Gelavo, benché andassi a dormire vestito, e durante il sonno mi irrigidivo tra brividi di freddo fino a diventare bluastro. La vecchia coperta non mi proteggeva abbastanza dalle correnti e al mattino mi svegliavo con il naso tappato e gelato dagli spifferi taglienti che entravano da tutte le fessure. Camminando per le strade, stavo studiando il modo di tirare avanti fino alla stesura di un altro articolo. Avessi almeno avuto una candela, avrei tentato di lavorare anche di notte. Quando mi fosse venuta l'ispirazione, mi sarebbero bastate 2 ore di lavoro e l'indomani avrei potuto ritornare dal commendatore. Andai di filato all'Oplandske Café in cerca di quel giovane impiegato di banca, mio conoscente, perché mi desse 10 centesimi per comprare una candela. Mi lasciarono entrare indisturbato nei locali del caffè. Passai davanti a una dozzina di tavolini dove si conversava, si mangiava e si beveva. Arrivai fino in fondo, fin nella stanza rossa, senza trovare il mio uomo. Contrariato e deluso, uscii e presi la via del castello. C'era davvero da dare l'anima al diavolo. Le mie traversie non finivano più. A passi lunghi e concitati, il bavero alzato sgarbatamente, i pugni stretti nelle tasche dei calzoni, camminavo imprecando contro la mia cattiva stella. Mai un momento libero da preoccupazioni in quei 7-8 mesi. Mai! Cibo appena sufficiente per una intera settimana ed ecco che la miseria mi faceva di nuovo piegare le ginocchia. E tutta quella miseria l'avevo attraversata rimanendo onesto fino alla punta dei capelli. Dio buono, come ero stato imbecille, e mi raccontavo la storia dei rimorsi di coscienza che avevo avuto quando ero andato a impegnare la coperta di Hans Pauli. Mi facevo beffe di me stesso, ridevo della mia rettitudine da idiota, sputavo sulla strada con disprezzo e cercavo le parole più volgari per pigliare in giro la mia stupidità. Mi fosse capitato adesso, se adesso avessi trovato per la strada i pochi centesimi risparmiati da una scolaretta o l'ultimo soldo di una vedova, li avrei raccolti e messi in tasca, li avrei tenuti di proposito e avrei dormito tutta la notte come un masso. Non senza guadagnarci qualcosa volevo aver sopportato ogni malanno fino a quel punto. La mia pazienza era esaurita e mi sentivo disposto a qualunque azione. Feci 3 o 4 volte il giro del castello e, decidendo poi di ritornare a casa, feci ancora una capatina nel parco e mi diressi verso via Carl Johan. Erano le 11. La strada era piuttosto buia, ma c'era parecchia gente, brigate rumorose e coppie che scivolavano in silenzio. Era il grande momento, l'ora dell'accoppiamento, gli istanti misteriosi delle avventure galanti, sottane fruscianti, ogni tanto una breve risata sensuale, seni ansanti, sospiri. Lontano, presso il Grand Hotel, una voce che chiamava «Emma!». La strada era come un pantano che esalasse vapori caldi. Istintivamente mi frugai le tasche cercandovi 2 corone. La tensione che vibrava intorno a me, non solo in ogni momento, ma anche nella luce scialba dei fanali, nella notte silenziosa e gravida, tutto quell'insieme mi soggiogava, quell'aria piena di sussurri, di amplessi, di confessioni balbettate, di parole accennate, di piccoli gridi. Un paio di gatti si graffiavano soffiando e miagolando nell'ingresso del ristorante Blomqvist. E io non avevo 2 corone. Che sciagura, che tristezza essere così poveri. Quale umiliazione, quale vergogna. E pensai di nuovo all'ultimo scellino di una povera vedova che avrei rubato, al berretto di uno scolaro o al suo fazzoletto, al tascapane di un mendicante che senza tanti complimenti avrei portato da rigattiere mangiandomi poi il ricavato. Per consolarmi e per indennizzarmi andavo scoprendo tutti i difetti possibili di quella gente allegra che mi frullava intorno. Alzavo le spalle con disprezzo e lanciavo occhiate di rimprovero alle coppie che vedevo passare. Quegli studenti frivoli e sciocchi che succhiavano caramelle e si davano arie di disinvoltura continentale quando riuscivano ad accarezzare il seno di una sartina. Quegli impiegati di banca, quei negozianti, quei belli imbusti da boulevard che non sdegnavano nemmeno le mogli dei marinai, quelle grasse pollastre da mercato che si stendevano sotto il primo portone per un boccale di birra. Che razza di sirene! Il posto a loro fianco era ancora caldo del pompiere o dello stagliere delle notti precedenti. Il trono era sempre pronto e vi era sempre posto sufficiente. Prego, avanti, si accomodi. Schizzavo i miei sputi sul marciapiede senza curarmi di colpire eventualmente un passante. Ero rabbioso, pieno di disprezzo per quella gente. Si sfregavano l'uno contro l'altro e si accoppiavano in pubblico. Passavo a testa alta e mi pareva quasi una gloria quella di camminare sul pulito. Nella piazza dello Stutting trovai una ragazza che mentre passavo mi fissò piuttosto arditamente. Buonasera, dissi. Buonasera. E si fermò. Già, andava a spasso, così tardi. Non era un po' pericoloso per una giovane passeggiare a quell'ora per la via Carl Johan? No? Ma nessuno l'aveva mai abbordata o, per dirla schietta, invitata a seguirlo fino in casa? Lei mi guardò stupefatta, mi fissò negli occhi per indovinare a che cosa alludessi, poi mi prese a braccetto ed esclamò: «Andiamo dunque!» Mi accompagnai a lei e quando passammo davanti al posteggio delle carrozze mi fermai, liberai il braccio e dissi: «Sentite un po', cara amica, io non ho un soldo», e feci per andarmene. Dapprima non volle crederci, ma quando ebbe frugato le mie tasche senza trovare niente, si indispettì e incominciò a insultarmi dandomi del baccalà. «Buonanotte», dissi. «Aspettate un momento, non avete gli occhiali d'oro?» «No, e allora andate all'inferno!» Andai. Poco dopo mi raggiunse e mi richiamò. «Potete venire lo stesso!» Mi sentii umiliato da quell'offerta di una povera sgualdrina e rifiutai. Dissi che era già tardi, che avevo un appuntamento e che in fondo nemmeno lei poteva permettersi il lusso di pigliarmi così. «Già, ma adesso sono io che voglio. Io però così non vengo. Naturalmente andrete da un'altra.» «Niente affatto», risposi. Per me c'era poco da sperare. Le ragazze si comportavano con me come uomini. Le privazioni mi avevano sfinito. Capivo che di fronte a quella strana prostituta facevo una figura assai meschina e perciò decisi di salvare almeno le apparenze. «Come ti chiami?» domandai. «Maria». «Bene. E ora, Maria, stammi a sentire». E incominciai a spiegarle il mio contegno. La ragazza spalancava tanto d'occhi. Che? Aveva creduto davvero di incontrare uno di quelli che vanno di sera per le strade a dar la caccia alle ragazze? Mi aveva preso davvero per un soggetto così cattivo? Mi ero forse comportato male? Avevo detto forse qualche parola sconveniente? Ci si comporta come me quando si hanno cattive intenzioni? Per farla breve, le avevo rivolto la parola e l'avevo accompagnata alcuni passi soltanto per vedere fino a qual punto sarebbe arrivata. Mi chiamavo così, ero il pastore tal dei tali. «Buonanotte, vai a casa e non commettere peccato». E me ne andai. Entusiasta della mia bella trovata, mi fregavo le mani e discorrevo con me stesso. Che piacere andare in giro e fare buone azioni. Forse avevo dato a quella donna perduta la prima spinta a sollevarsi, e poteva essere una spinta decisiva per la sua vita. Forse, riflettendoci, si sarebbe ravveduta e nell'ora della morte si sarebbe ricordata di me col cuore traboccante di gratitudine. Oh, valeva certamente la pena di essere onesti e retti. Ero raggiante, mi sentivo fresco e pieno di coraggio. Avessi avuto una candela, forse avrei portato a termine il mio articolo. Camminavo, rigirando fra le dita la chiave di casa, canticchiando, fischiettando e cercando di risolvere il problema della candela. Niente da fare. Non mi rimaneva che andare a prendere l'occorrente per scrivere e lavorare nella strada sotto il fanale a gas. Apersi il portone e salì a prendere la carta e la penna. Richiusi e andai a mettermi sotto il fanale. C'era un gran silenzio. Udivo soltanto il passo pesante di una guardia in una traversa e in lontananza, verso il Sankt Hans Haug, l'abbaiare di un cane. Non vi era nulla che mi disturbasse e così, sollevando il bavero fin sulle orecchie, mi concentrai nei miei pensieri. Come mi sarebbe stato d'aiuto trovare un bel finale per il mio saggio. Ero arrivato proprio a un punto difficile. Volevo trovare un passaggio appena percettibile a un argomento nuovo, cui doveva seguire un finale vibrante e armonioso, che dopo un crescendo graduale diventasse d'improvviso tanto travolgente da sembrare uno sparo, un tuono, il fragore di una montagna che frani. Punto. Ma non mi venivano in mente le parole adeguate. E rilessi ancora una volta tutto il pezzo, frase per frase, a voce alta, ma non riuscivo a raccogliere i pensieri per quel finale grandioso. Mentre tendevo tutti i nervi in questa fatica, la guardia si avvicinò a spiarmi, si piantò in mezzo alla strada e mi rovinò l'ispirazione. Che cosa poteva importargli se in quel momento stavo elaborando un eccellente crescendo del mio articolo per il Commendatore? Dovevo sempre fallire qualunque cosa mi mettessi a fare. Stetti là un'ora intera. La guardia se ne andò per i fatti suoi. E infine il freddo fu troppo intenso perché potessi star fermo. Scoraggiato e depresso per quel tentativo fallito, riapersi il portone e salii in camera mia. Lì faceva freddo ed era tanto buio che non riuscivo a distinguere la finestra. Andai a tastoni verso il letto, mi levai le scarpe e cercai di scaldarmi i piedi stringendoli fra le mani. Poi mi coricai, tutto vestito, come facevo ormai da molto tempo.
Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.